in tempo di vacanza un po' tutto viene trasformato in luogo di visita e quindi ci sono in giro parecchi turisti e i turisti vanno a visitare i luoghi di arte e molti vanno lontano, molti vanno all'estero e Gesù faceva tanti giri nella sua patria, la Palestina, ma Gesù sarà stato anche lui all'estero? E la risposta ce la dà il Vangelo. Partito da Genezaret, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Genezaret era in Palestina, abitata da ebrei, ma Tiro e Sidone, potenti centri commerciali, erano nel Libano e quindi all'estero, tra i pagani, quindi anche Gesù è andato lì all'estero. E davvero che strano comportamento ha avuto. In quell'episodio che noi abbiamo in questo momento sentito, quella povera donna con una figlia malata, E di solito Gesù si commuove, aiuta, lo abbiamo appena proclamato nella domenica della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma questa è una cananea, Questa è una straniera, è una pagana e da subito lui disprezza. È un Gesù irriconoscibile. Oppure c'è sotto un'altra cosa. Gesù vuole forse raggiungere un secondo fine? Sapete come succede, no? Dice il proverbio, si bastona l'asino perché capisca il padrone. Oppure si sgrida la nuora perché intenda la suocera. Vero che è così? Vero? Succede? No. Dalla mia parte succede sua amica chi? Non è. Guarda, sei fortunata però. Alla fine del racconto risulta chiaro che Gesù aveva una certa idea che voleva far entrare nella testa degli apostoli dei suoi cittadini. Ed è questa, che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Dio non ha dei privilegiati, ma chiede a tutti una risposta di fede. Questa risposta di fede data da dei figli riconoscenti, data da dei fratelli tra di loro solidali. Chiaro quello che ho detto? È chiaro? Bene. Invece gli ebrei si ritenevano privilegiati. Vantavano l'appartenenza all'anagrafe religiosa giusta e dicevano noi abbiamo Abramo per padre. Erano fieri di essere il popolo eletto, il popolo dell'alleanza, ed erano sicuri di essere salvi perché appartenevano al popolo eletto. Attendevano il Messia, ma come lo immaginavano? Un condottiero militare, capace di sbaragliare i nemici sul campo di battaglia e quindi di fare diventare Israele una superpotenza. Perciò guardavano dall'alto in basso tutti gli altri, quelli che non appartenevano al popolo eletto, i pagani. E li chiamavano con durezza infedeli, cani infedeli. Un linguaggio duro, un linguaggio ottuso, ma reversibile, che verrà usato purtroppo anche in seguito, dai musulmani verso i cristiani, e senza complimenti, dai cristiani verso i musulmani. Gesù aveva già sgridato energicamente i suoi compatrioti quando aveva ricordato loro: Dio può suscitare figli di Abramo dalle pietre. Lì aveva inviati a credere nel Vangelo, a quel Vangelo che lui annunciava, che è un Vangelo di fraternità. Ma era stato tutto inutile. Piuttosto che aprire gli occhi, i capi avevano rifiutato Gesù. E allora Gesù aveva avuto quella idea di andare all'estero con gli apostoli. Gli interessava che almeno loro, quelli più vicini, comprendessero. Anzitutto Pietro, che era la pietra fondamentale della Chiesa, e poi gli altri, che avrebbero sparso la buona notizia del Vangelo in tutto il mondo. Ed ecco Gesù all'estero, al Libano, tra gente straniera, e lì quella povera mamma cananea, nella disperazione, sua figlia è malata. Ma è una mamma che è piena di fede in Gesù. C'è da supporre che Gesù abbia già deciso di aiutarla, ma mamma vuole impartire una buona lezione agli apostoli. Così all'inizio finge di rifiutare quella opera di misericordia, e lo fa a partire con quelle idee che circolavano nella testa degli ebrei, e le spinge fino alle estreme conseguenze, fino al punto in cui appare evidente che queste idee sono idee sbagliate. È un dialogo serrato. Gesù dice di sé come Messia: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. E quindi mortifica una povera mamma. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Però lei, con una fiducia ostinata, gli replica con delle parole che sono disarmanti. È vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la fede che ha parlato, è la fede che ha parlato. E tutti hanno sentito. Tanto è vero che Gesù lo vuole realmente rilevare. Donna, grande è la tua fede. E le guarisce la figlia. Ora gli apostoli hanno constatato: davvero anche i pagani possono giungere alla fede. Ciò che conta non è l'appartenenza etnica, ma il credere. I cagnolini che invocano le briciole non sono cani infedeli, ma sono accolti da Gesù alla sua tavola, accolti come amici, accolti come commensali. Eppure appare in questa realtà davvero tutta la liberalità di Dio. Dio non concede privilegi. Dio considera tutti suoi figli. Ed è quello che oggi noi chiamiamo l'universalismo cristiano. Il messaggio cristiano non è destinato ad una minoranza di eletti, ma è per tutti gli uomini. E a dire il vero, questo concetto era stato proposto anche dai profeti, e lo abbiamo sentito nell'oracolo di Isaia della prima lettura. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli, non solo per il popolo eletto. Ma gli israeliti questo messaggio non lo hanno accolto. Non erano usciti dal loro esclusivismo, dal loro nazionalismo. Pensate, avevano ridotto Yahweh a un Dio nazionale con la bandiera. Gesù invece voleva che la Chiesa non fosse una chiesuola, ma Chiesa di tutti i credenti. Qualunque fosse la nazionalità, il colore della pelle, la fede come passaporto per il regno. Donna, grande è la tua fede. E la lezione di Gesù deve valere anche per noi cristiani di oggi, cristiani battezzati, crisimati. Sono trascorsi 2000 anni, ma noi corriamo ancora il rischio di considerarci dei privilegiati, al sicuro, come capitava per gli ebrei, di fare della nostra Chiesa una chiesuola, per esempio. Un cartello appeso ad una porta. Affittasi appartamento non a meridionali. Un bambino al suo compagno: non gioco con te, che sei un delinquente anche tu, come tuo papà che è in prigione. Un universitario ad un coetaneo di colore che gli chiedeva l'accendino. Lo prende a pugni: tornatene a casa tua, sporco negro. In Sudafrica, paese cristiano, durante l'apartheid avevano frequenti scioperi nelle miniere. Perché? Perché il salario dei neri equivaleva ad un sesto del salario dei bianchi. E l'esempio più assurdo forse è quello che viene dalle famigerate truppe SS naziste, quelle delle deportazioni, quelle dei campi di sterminio, delle camere a gas. 6 milioni di ebrei trucidati. Ebbene, quei soldati portavano sul cinturone di cuoio la scritta in metallo: Gott mit uns, Dio con noi. Chi gli aveva messo in testa una idea così delirante? 6 milioni di ebrei trucidati. Abramo Lincoln, presidente degli Stati Uniti, uomo di fede, scongiurava, questo lo dovete imparare, perché è stupendo. Non dite mai che Dio è dalla nostra parte. Pregate piuttosto perché possiamo trovarci noi dalla parte di Dio. E con gli esempi si potrebbe continuare, magari fare un pensierino agli extracomunitari di casa nostra o ai profughi che sbarcano sulle nostre coste. Sì, corriamo il rischio di commettere lo stesso errore degli ebrei, di non accettare ancora, la fratellanza tra tutti gli uomini tanto voluta da Gesù. Guardate che l'esempio li abbiamo davanti, Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II e anche la disarmante argomentazione di Papa Francesco. Quando io sento alcune conversazioni tra persone che conoscono le statistiche, che barbarie, padre, che barbarie! Ma cosa fai tu per questa barbarie? Niente, parlo. E questo non risolve niente. Di parole ne abbiamo sentite tante, quello che serve è l'operare. La proposta di oggi: metterci dalla parte di Dio vuol dire considerare davvero concretamente tutti gli uomini come nostri fratelli. E allora che il Signore ci aiuti. Ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno.